Lettura del Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo.
Giungiamo così al culmine, non tanto al punto di arrivo, perché quello che abbiamo appena ascoltato non è il punto di arrivo, ma in realtà il culmine, cioè il punto più alto. Questa non è la fine, questo è il compimento. Ed è molto diverso, perché pensare alla fine vuol dire che dopo non c'è più niente, basta. È tutto finito. Dire che invece la vita di Gesù si compie e in questo compimento, nella sua Pasqua, c'è il compimento di ogni vita umana, è un'altra cosa. Credo che contemplando questa sera, anche noi, insieme ai tanti personaggi attorno a questa scena, a questo dramma conclusivo, forse scopriamo davvero ancora una volta il nostro posto. Ma soprattutto scopriamo che qui nel compimento della vita di Gesù c'è anche il compimento di ogni esistenza umana, qui c'è il senso della speranza cristiana. E allora anche questa sera, con pazienza, seguiamo come l'Evangelista Luca, quasi per scene successive, ci racconta questo compimento. Anzitutto ci dice dove avviene tutto questo, sul Golgota, esattamente sul luogo chiamato Cranio, che era il luogo abituale dove c'era già il patibolo, delle condanne a morte. Lì tutti quelli che erano condannati a morte venivano giustiziati. Era un posto particolarmente esaltante, era un piccolo sperone di roccia, niente di più, fuori dalla città, perché condannati a morte se ne stavano, dovevano starsene fuori, e Gesù non è nient'altro che un condannato a morte. E quasi ci sconcerta il linguaggio, le poche parole con cui Luca ci racconta che cosa succede. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Punto. Non c'è nient'altro da aggiungere. Ecco, per dire come in queste poche parole la Pasqua del Signore, il compimento della sua vita, ecco che si consuma. Ma in queste poche parole riconosciamo anzitutto che cosa costituisce questo dramma. Anzitutto questa la rivedremo poi al centro, dove i due malfattori prendono la parola, dove Gesù prende la parola. Però questa scena iniziale è, come dire, la scena madre della vita umana. E cioè spesso nei Vangeli noi ritroviamo che gli evangelisti ci raccontano o una parabola, appunto, o un episodio del Vangelo dove ci sono due personaggi. Questi due personaggi rappresentano spesso l'umanità intera. Un uomo aveva due figli, disse al primo: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Un padre aveva due figli, il primo disse: padre, dammi la parte di eredità che mi spetta. Che cos'è questa? È la rappresentazione simbolica dell'umanità. L'umanità è al centro il Signore Gesù. L'umanità che è condannata per il proprio peccato. Chi di voi è senza peccato? E l'unico, il solo giusto è Lui, è Gesù, è al centro. Ma anche Lui condannato, non si distingue dagli altri malfattori. E allora in questa scena, appunto, cominciamo a intravedere qualche cosa del dramma dell'umanità. Noi, giustamente, dirà quello che noi chiamiamo il buon ladrone, ma lui non ha fatto niente di male. Il giusto, l'unico giusto, ingiustamente condannato. Ecco, in questa scena c'è la rappresentazione, appunto, del dramma dell'umanità. E questo lo vediamo ancora oggi. Il Papa oggi ci ha invitato a pregare per la pace, in particolare per il Congo, per il Sud Sudan. Potremmo fare una lista lunghissima, perché questo dramma sta accadendo oggi, questa sera. Potremmo fare il nome di qualche città della Siria, dell'Africa, della Corea, di casa nostra. L'unico giusto che viene condannato in mezzo a chi noi riceviamo il giusto, noi per quello che abbiamo meritato, dirà il buon ladrone, riceviamo questa condanna. Dunque l'umanità che merita solo condanna, ma come ci siamo già detti più volte in questo nostro percorso, ecco che le parole di Gesù in croce, queste prime parole che Luca ci riporta, ci ricordano qual è l'atteggiamento, la rivelazione che dalla croce viene per tutti noi. Anzitutto è un'invocazione al Padre, ma Gesù non sta più pensando a se stesso: Padre, se è possibile passi da me questo calice, abbiamo ascoltato ieri sera. Qui, nel compimento, nel culmine di questo dramma, Gesù dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Dunque è la rivelazione della misericordia di Dio, del suo perdono senza misura. Ricordate cosa diceva Papa Francesco proprio nei primissimi tempi del suo inizio di mandato, del suo pontificato? Dio non si stanca mai di perdonarci. siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Eccolo qua. Dunque, il modo con cui Gesù ci accoglie dalla sua croce è il perdono, la misericordia. In quei due c'è dentro l'umanità, ci siamo noi, eppure la parola del Signore è parola di perdono. E Luca aggiunge anche un'altra cosa importante. Aggiunge questa frase che dice: poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. È la citazione di un salmo, il salmo 22-23 appunto, dove quello che ci viene suggerito è questo, quello che si sta svolgendo su questo luogo chiamato cranio è ciò che la parola di Dio ha già previsto, è il compimento delle profezie antiche. E dunque anche questo non è qualcosa che accade per caso. Nel nostro percorso, lo abbiamo ricordato più e più volte, Gesù non solo è consapevole di ciò che lo attende, ma gli va incontro, lo sceglie, e tutto questo è nel compiersi della volontà del Padre. La seconda scena mette davanti a noi diversi personaggi. Anzitutto il popolo, anche qua pochissime parole. Il popolo stava a vedere. Noi siamo accanto al Signore, siamo quei due malfattori, noi siamo nascosti in mezzo a questo popolo. Che cosa fa questo popolo? Io sto a vedere, poi vediamo. Il popolo di chi non si compromette, di chi sta a vedere, di chi non si mescola, di chi non si sporca le mani. Il popolo di quelli che non si prendono delle responsabilità. Ma tu da che parte stai? Ah, io sto a vedere. Già, comodo, eh? Comodo. Siamo dentro questo dramma. Nessuno può chiamarsi fuori. Anche chi pretende una inutile neutralità, se stai a vedere l'ingiustizia, ne sei almeno un po' complice. E dentro quel popolo che sta a vedere, lo ripeto, ci siamo noi ogni volta che non ci prendiamo le nostre responsabilità. Questi personaggi sono sicuramente dei personaggi, ma evocano anche degli atteggiamenti. Come stiamo noi davanti a questo dramma, ai drammi dell'umanità oggi, al dramma dell'ingiustizia di tanti nostri fratelli? Nel Signore Gesù è racchiuso, è rappresentato ogni dramma umano, e questi personaggi che ruotano intorno a Lui sono i tanti atteggiamenti con cui anche noi possiamo vivere la sua Pasqua. È l'atteggiamento, sono gli atteggiamenti con cui noi spesso viviamo la nostra vita quotidiana. Dunque il popolo sta a vedere, ma tutto quello che accadrà, lo ritroveremo alla fine, in realtà cambia qualche cosa profondamente. Questo popolo, ci dirà Luca alla fine, diventa folla, così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, lo spettatore che vede lo spettacolo, a quel punto si è lasciata tirare dentro questo dramma e, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Dunque non possiamo restare solo spettatori, ma se questo dramma lo facciamo entrare nella nostra vita, riconosciamo appunto che c'è qualcosa per cui possiamo e dobbiamo batterci il petto. Dunque questa folla, questo popolo che sta a vedere davanti a ciò che accade, vive come un percorso interiore di trasformazione, di conversione. Ma accanto al popolo, Luca ci parla di altre due categorie di persone. I capi, invece, lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Che cosa rappresentano queste due categorie di persone, i capi e i soldati? Rappresentano il potere militare, il potere religioso. E l'atteggiamento è lo stesso, lo deridevano. È la forza di chi contro colui che non può fare più niente si fa forte con i deboli. È la forza del codardo. È la nostra forza tutte le volte che usiamo, esercitiamo il nostro potere per umiliare, per schiacciare. Ecco che dentro queste due categorie, che sono due categorie storiche ben precise, ci siamo noi. Tutte le volte che ci viene dato anche solo un pezzettino di potere, la domanda che dobbiamo farci è proprio questa: che cosa ce ne facciamo? Lo trasformiamo in responsabilità, in rispetto per gli altri? C'è tanta violenza, c'è tanta aggressività in questo atteggiamento. I capi non alzano un dito, ma sono dentro un atteggiamento molto violento, la loro derisione, una forma di aggressività che forse fa ancora più male. Quando la subiamo noi ce ne rendiamo conto. Basta un sorriso ironico che ti fa sentire veramente uno zero, ci sentiamo disprezzati, basta la battutina, lo deridevano, guardalo lì, un condannato a morte. Bravi, come sono grandi, come siamo grandi, quando anche noi col nostro stupido potere sappiamo umiliare e schiacciare chi non può difendersi, ovviamente, perché se qualcuno sa difendersi allora stiamo bene attenti. Noi che siamo molto coraggiosi, i capi e i soldati lo deridevano. Se tu sei re dei giudei, salva te stesso. E sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Troveremo continuamente questo elemento, questa dimensione di rivelazione. Questa scena, questo spettacolo continuamente ci rivela attraverso Gesù e attraverso ciò che accade attorno a Gesù il volto di Dio, l'identità nascosta del Cristo. Mentre si rivolge al Padre ci rivela la sua misericordia, mentre viene appeso al patibolo ci si ricorda che costui è il re dei giudei,